invochiamo lo spirito di uomo, così non le spariamo troppo grosse magari.
Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi.
Investici col tuo soffio, Spirito di Dio, travolgi le nostre certezze, abbatti i nostri pregiudizi, libera la nostra mente perché il fiume della tua misericordia incontenibile possa scorrere senza ostacoli. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Qualche comunicazione di servizio. Mi dicevano di ricordarvi che dentro questa cartellina c'è un foglietto dove chi vuole può lasciare nome, indirizzo email, indirizzo topografico per quelli meno informatizzati, in modo da poter essere contattati per le prossime iniziative come questa, che diventeranno a cadenza mensile. Quindi chi vuole essere informato sarà informato attraverso questo canale. Un'altra cosa che vi dico, vi ricordo che più tardi alle 6:30 abbiamo la celebrazione della messa con Monsignor Bon, io farò il diacono, eccetera, eccetera, quindi è un appuntamento importante che completa il percorso che stiamo facendo sulla parola di Dio. Ci addentriamo allora in una seconda meditazione che ci porta un po' alla pratica di quello che abbiamo detto stamattina. Stamattina abbiamo incontrato un volto di Dio, l'unico vero volto di Dio. Come il Papa ha intitolato la sua bolla giubilare, Misericordiae Vultus, il volto della misericordia. Quindi nessun tratto somatico può caratterizzare il volto di Dio se non è perfettamente a pari, perfettamente coincidente con l'idea di misericordia. Dobbiamo dunque purificare l'immagine di Dio da tutti i tratti che hanno rigore, intransigenza, castigo, giudizio, tutto ciò che non ha a che fare con il vero volto di Dio, quello di marca, non quello tarocco, quello autentico, è appunto il volto della misericordia. Abbiamo imparato a riconoscerlo dal suo agire, non dalla nostra percezione. Abbiamo imparato a riconoscerlo da come lui si è comportato nei casi più problematici, nei casi di adulterio flagrante. Abbiamo sentito da lui parole di non condanno. Abbiamo sentito da lui la messa in discussione di chi si sentiva migliore, da chi si sentiva senza peccato, da chi avrebbe ucciso attraverso la pietra. Quindi abbiamo attinto dal Vangelo per capire la logica di Dio. Questa era la volontà della meditazione di questa mattina. Oggi pomeriggio vediamo quale deve essere la logica dell'uomo. Se c'è un rapporto di immagine tra l'uomo e Dio, se siamo stati concepiti a sua immagine, se abbiamo dentro di noi i geni uguali a quelli di Gesù, siamo chiamati noi, per nostra scelta, per nostra decisione libera, consapevole, a provocare anche la somiglianza. Nel testo della Genesi c'è scritto che Dio ci ha fatti a sua immagine. Andate a leggere quei versetti. Prima si parla di immagine e somiglianza, ma poi l'autore sacro dice che l'uomo è stato fatto a sua immagine. Punto. Non parla più di somiglianza. L'immagine è qualcosa di statico, di fermo, è una figura. Abbiamo tutte le carte in regola per essere come lui. Ma per esserlo davvero, per esserlo nella pratica, nella vita concreta, quotidiana, per essere somiglianti nell'agire, oltre che simili nella costituzione, lì ci vuole la mediazione della nostra volontà. L'immagine ci è data, ma la somiglianza spetta a noi. È una scelta che deve essere libera e consapevole. È la conseguenza stessa del volto misericordioso di Dio. Il Dio in cui diciamo di credere, il Dio a cui rendiamo regolarmente culto, niente altro ci chiede in realtà se non questo: essergli somiglianti. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, dice il Vangelo di Matteo nel famoso discorso della montagna, quei capitoli 5, 6 e 7 che sono la sintesi del cristianesimo, la sintesi vincente che si apre con le beatitudini. Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. E questa perfezione, vedete, non è la perfezione morale, la purezza dell'anima, il candore, non è questo. Non è questa la perfezione che ci viene richiesta. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, il quale manda il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Un Padre Celeste che non fa discriminazioni fra i suoi figli. Un Padre Celeste che non ama la persona per i meriti che si è conquistata sul campo, per le scelte di vita che ha fatto, per l'assenza di errori, per la moralità cristallina. No, l'amore di Dio non dipende dalla bontà delle nostre scelte. Lui non ci ama perché ci meritiamo il suo amore, che presunzione terribile sarebbe se qualcuno di noi qui dentro pensasse di meritarsi l'amore di Dio, di esserselo guadagnato sul campo, mentre gli altri no. Non è la logica del merito che regge l'amore di Dio, ma è la logica del bisogno. Lui ama gli uomini, le donne, non perché se lo meritano, ma perché sono figli, figli suoi, figli che hanno bisogno di sentirsi amati dal Padre. Noi nasciamo, viviamo e moriamo in una situazione di fragilità. Tutti. I grandi teologi come von Balthasar la chiamano la antropologia dell'indigenza. Ma rendiamola semplice, vuol dire che dietro la vita, dietro ogni persona c'è una condizione di bisogno, di fragilità. Nasciamo e la prima cosa che facciamo è piangere. Piangere. Appena nati piangiamo. E quel pianto si placa solo quando ci accostiamo al seno materno, quando troviamo protezione, accoglienza incondizionata da parte della madre, poi da parte di una famiglia, poi da parte degli amici, poi da parte di un compagno. Nasciamo incompleti. È bellissimo dircelo. Di fronte a un mondo che ci dice dovete essere super efficienti, super autonomi, autosufficienti, non avete bisogno di niente di nessuno. No, non è vero. Tutti noi, ciascuno di noi nasce segnato da una fragilità, dal bisogno di sentirsi amato e accolto. Lo manifestiamo subito col pianto alla nascita. E tutta la vita facciamo una rincorsa terribile all'affetto, perché in realtà per questo siamo creati. Siamo a immagine di Dio proprio perché come Lui nasciamo e viviamo per amare. Né più né meno. Nelle mille forme di amore che la vita ci mette davanti, dai parenti agli amici, al partner della vita, a Gesù, no? Nasciamo per amare. E la nostra vita può e deve diventare una beatitudine proprio perché scegliamo e comprendiamo che questo è lo scopo per cui siamo al mondo, amare. Noi ci possiamo sentire realizzati, edificati nella misura in cui facciamo e cerchiamo di fare questo. È l'unica strada. E per fare questo, per cercare l'affetto, l'appoggio e l'accoglienza degli altri, dobbiamo prima di tutto capire che non siamo dei piccoli divi che possiamo giocarcela in solitaria la vita, che non abbiamo bisogno, ma gli altri hanno bisogno di noi. Questo è un mito, finto. Un mito che sta alla base poi delle malattie di oggi, della solitudine, della depressione, il mito di potercela fare da soli, ma la vita ci racconta tutto il contrario. Allora, se entriamo in questa logica dell'avere bisogno dell'altro da noi, non saremo più dei censori inesorabili, non saremo più dei giudici, non categorizzeremo più le persone, non diremo questi sono i bravi, questi sono i cattivi, a questi voglio bene, a questi no, questi meritano, questi invece tutto il contrario. Allora entreremo nella logica di Dio, che dona il sole e la pioggia a tutti, ai buoni e ai cattivi, ai credenti e ai non credenti, ai morali e agli immorali, senza fare discriminazioni, senza pensare di saperla più lunga degli altri, senza rivendicare posizioni di privilegio, senza sentirsi i meglio, quando magari, parlo per me, siamo i peggio. Siamo chiamati alla somiglianza. La somiglianza nasce da una scelta nostra, personale. Così come Gesù aveva bisogno del mondo per manifestare il suo amore. Un Dio che amore ha bisogno di un mondo creato. Ne ha bisogno per avere qualcuno da amare. Allo stesso modo noi abbiamo bisogno degli altri per amare. E la sintesi del cristianesimo è questa. Nel brano che leggeremo oggi partiremo dai due comandamenti fondamentali che Gesù enuclea, l'amore a Dio e l'amore all'uomo. Ma sapete, in questa successione di leggi che piano piano semplifica, non come in Italia che abbiamo il ministro della semplificazione, abbiamo sempre più leggi. Nella Sacra Scrittura è tutto il contrario, la semplificazione avviene davvero. Centinaia di precetti nell'Antico Testamento, due soli comandamenti da parte di Gesù, che diventano uno soltanto nel Vangelo di Giovanni. Da questo vi riconosceranno se siete dei miei. C'è un distintivo che dovrebbe svettare sul bavero della giacca di chi si dice cristiano, prete, laico, vescovo, diacono, non importa, Chi si dice cristiano non è che si deve distinguere dal crocifisso che balla qui al collo, oppure dal colletto perché uno è prete, oppure dallo zucchetto perché è vescovo. Questi sono elementi esteriori che non dicono niente. Il vero distintivo del cristiano, dice Gesù, da questo vi riconosceranno se siete dei miei. Se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè, se mettete in pratica lo stesso tipo di amore che non discrimina, che non esclude, che non fa preferenze verso il resto dell'umanità. Questo è l'unico parametro per comprendere chi è Gesù Cristo, e magari non lo sa. Quanta gente c'è al mondo che si comporta così e non sa di realizzare nel concreto dei suoi giorni il Vangelo di Gesù. Quanta gente al mondo. Io ogni tanto penso, quando vedo le cose che vanno male, eccetera, penso al miracolo che tutte le mattine si realizza in mezzo mondo, anzi in tutto il mondo, quando ci sono miliardi di persone che escono di casa per andare a lavorare per gli altri, per i figli, per la moglie, per i poveri. Questo è un miracolo, è il miracolo dell'amore. Tutti i giorni si realizza. Quando c'è un padre di famiglia che esce di casa e va a lavorare per tirare su i figli, per mantenere la moglie, per mandare avanti la famiglia, questo è un miracolo. Questo è un vero miracolo. Non fa notizia, eh? Non sono come quelli delle Madonnine che piangono, ridono, frignano, fanno girare gli occhi, no. Però sono miracoli questi, grandi miracoli. Il miracolo dell'amore. Quando Gesù ha lasciato questo mondo, ascendendo al cielo, ha detto una cosa che è sconcertante, che trovate nel Vangelo di Giovanni. Lui dice: avete visto le cose che ho fatto io? Ecco, voi mi farete molto più grandi. Questo risuscitava i morti, guariva i malati. E noi ne faremo di più grandi? Sì, noi ne faremo di più grandi. Siamo assuefatti alla ricerca del miracolo strano, dello straordinario, e non ci rendiamo conto che siamo noi chiamati a fare miracoli. Ogni volta che manifestiamo agli altri lo stesso amore di Gesù, un amore incondizionato, un amore che non tiene conto dei meriti, stiamo realizzando il miracolo, l'unico vero miracolo, il miracolo dell'amore. Stiamo realizzando la somiglianza. Gesù non ha più mani oggi su questo mondo, ma ha le nostre mani. Non ha piedi, ma ha i nostri piedi. Questa è la somiglianza. Non viviamo per noi, ma ci apriamo al mondo, ci apriamo agli altri e portiamo agli altri la presenza stessa di Dio. Siamo pienamente somiglianti a Lui se lo facciamo. Allora non andremo a cercare apparizioni, cose strane, no. Siamo noi l'apparizione. Noi siamo chiamati ad essere l'apparizione, non i fantasmi, noi. Siamo noi la vera apparizione. Quando siamo vicino a un malato, quando siamo vicino a una persona sola, quando siamo a confortare una persona giudicata, quando cerchiamo di includere qualcuno che è stato escluso, siamo l'apparizione di Gesù. Siamo la vita stessa di Dio che si manifesta e si contagia positivamente, trasfigurando la vita del mondo, cambiando la faccia della terra. Altro che andare a partire in pullman, andare a vedere qualcuno che cade in estasi e vede chissà che cosa. Diventiamo noi l'immagine, non cerchiamo da fuori l'immagine. Siamo chiamati noi a essere immagine. Leggiamo il brano del Vangelo. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fai questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Vai e fai anche tu così». È abbastanza sconcertante vedere che anche qui, siamo in un altro Vangelo, siamo in tutt'altro contesto, ci si rivolge a Gesù da parte dei funzionari, degli alti funzionari della fede, della religione, per metterlo alla prova. Gesù non è quello che ci insegna o ci può insegnare, anche se gli diciamo: «Maestro, maestro, cosa devo fare?». La nostra volontà è quella di metterlo alla prova. Gesù è sotto esame, è sul banco degli imputati. E guardate che non è sul banco degli imputati da parte della società laica, atea. Oggi che ce la prendiamo tanto, ormai non è più tempo, grazie a Dio, ma fino a qualche anno fa c'era la Chiesa invasa, assalita dal laicismo, attacchi della scienza, e dovevamo difenderci, ripararci. Il Vangelo ci parla di una storia diversa. Quelli che attaccano Dio, quelli che lo mettono in discussione, quelli che vogliono farlo cadere, non sono mica i laici nel senso di secolarizzati, esterni alla fede. Spesso e volentieri sono gli alti papaveri della religione a farlo. Come questi, i dottori della legge, i farisei, quelli che monopolizzano il mondo del tempio, quelli che hanno cariche, quelli che non vogliono perdere il potere. Perché vedete, si può entrare nel mondo della fede con 2 atteggiamenti diversi: quello di chi vuole farsi servire e quello di chi vuole mettersi a servizio, quello di chi vuole spadroneggiare, controllare, comandare e quello di chi invece vuole ricevere richieste, ricevere ordini. E Gesù su questo è stato molto chiaro: non potete servire Dio e il denaro, il potere, no, questo non è possibile. Sono 2 cose inconciliabili, inconciliabili. Il servizio di Dio, qualunque esso sia, ministeriale, ordinato, laicale, non può passare per una posizione di comando, prevaricazione, imposizione. Questo non funziona. E infatti, vedete, il Vangelo è pieno di questi personaggi altolocati nel mondo religioso che hanno come unico obiettivo far cadere Dio, portarlo in trappola, svelare che è finto. Povero Dio. Si ritrova a dover fare i conti con nemici che si annidano soprattutto dentro la religione. Come questo dottore della legge. Ha studiato, è un alto funzionario del Tempio, ha una formazione teologica, giudaica naturalmente, e si alza in piedi per farlo cadere. Questo è il suo obiettivo. Gli chiede però: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Guardate, questa domanda è molto interessante perché, vedete, la gente più semplice, la gente che deve fare i conti con lo sbarcare il lunario, con raggiungere la fine del mese, la gente che non vive nell'area di privilegio, ma vive nella normalità e nella difficoltà spesso del sopravvivere, non ha tanto tempo per preoccuparsi della vita eterna. Normalmente deve preoccuparsi intanto dell'oggi, di cosa mettere sul piatto oggi, a pranzo, a cena, per i suoi figli. La domanda segna un grosso distacco di questi uomini di religione, un distacco dalla vita concreta. In una società povera, affaticata, oppressa, come quella in cui vive Gesù, la vera, unica, vera preoccupazione di questo dottore della legge è, primo, di far cadere Dio. Secondo, la vita eterna, un al di là. Non ha preoccupazioni per l'al di qua, questo Signore, né per sé, né tantomeno per gli altri. Vedete? Sarà stato circondato da migliaia di persone in povertà, in indigenza, in difficoltà. Eppure il suo interesse è per me. Cosa devo fare io per ereditare io? Ereditare, vedete? Avanza delle pretese. E quando è che si eredita? Si eredita quando la persona in questione muore. Ereditare. Lui vuole uccidere Dio. Lo vuole fare cadere. L'ha detto. Più chiaro di così si muore, direbbe Adriano. Più chiaro di così si muore. Vuole farlo cadere, vuole ucciderlo e prendersi la sua eredità, la vita eterna. La vita eterna non è più un dono, è un diritto ereditario, successorio. Viene quasi scippato a Dio, rivendicato come qualcosa di dovuto. Terribile questa logica. Terribile. Eppure questo Signore aveva capito il succo del discorso. Quando Gesù gli dice: ma cosa hai capito della legge tu? Lui non dice mica male. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Guardate, è molto bello questo tuo. La fede non ha delle ricette universali che valgono per tutti. L'amore a Dio non è lo stesso che devo dare io, che deve dare Maria Sara, che deve dare Vito, che devono dare gli altri. Il Signore non chiede a ciascuno di noi nulla di quello che noi non possiamo dare. Ciascuno di noi può amare Dio con il suo cuore, con le risorse che ha Lui, col cuore che ha Lui, col tempo che ha Lui, con l'impegno che ha Lui. Amalo con tutto te stesso, come puoi. È il discorso con cui abbiamo concluso stamattina. Dai il meglio di te nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Non ti è richiesto niente di più di quello che ti è connaturale, di quello che puoi dare secondo le dotazioni che hai, i doni che hai, le possibilità che hai. Ama con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, come tu riesci a farlo, al meglio che puoi. E Gesù, di fronte alla risposta, amore di Dio, amore dei fratelli, è stupito, bello, hai capito? Fai così e vivrai. Vedete? Fai così e vivrai. Perché Gesù passa al futuro? Perché questo Signore sta declamando dei concetti teorici, ma non lo sta ancora facendo. Se tu fai così, vivrai davvero. Ma se tu ti occupi soltanto dell'aldilà e non ti guardi intorno nell'aldiquà e non diventi tu segno e presenza dell'amore di Dio verso le persone che ti stanno intorno, non vivrai, non stai vivendo. Che vita è la tua? Non è niente di autentico, niente di vero, niente di cristiano. Magari hai il dottorato in teologia, perché la risposta l'hai data buona. Però poi nella pratica sta somiglianza non si vede. Se fai così, vivrai. E questo questo dottore della legge capisce che dietro la risposta di Gesù c'è una grossa critica al suo operato. Dietro questa risposta di Gesù c'è la messa in discussione totale del suo modo di avere fede fino a quel momento. Ma guardate che sconcertante, uno dei personaggi più in vista del Tempio, in 4:48 con due battute così, viene sbugiardato da Gesù. Capisce che quello che ha fatto fino adesso non è niente di religioso. Niente. Niente. E sente il bisogno di giustificarsi. Volendo giustificarsi, ci dice il Vangelo. Ha capito l'accusa, ha capito il rilievo di Gesù, ha capito l'incoerenza di tutto il castello mentale che aveva, con tutti i bollini della buona teologia. Il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Müller, di cui parleremo ampiamente domani, gli avrebbe dato tutti i patentini a questo qui. Però, pensa di doversi giustificare. Vuole giustificarsi e dice a Gesù: e chi è il mio prossimo? Ha capito che il suo problema non era su Dio, ma era sugli altri. Il suo problema non era l'amore di Dio, perché sapete, amare Dio, che non si vede, che gli accendi due candeline ed è contento, siamo capaci tutti, Andiamo alla messa, un po' in ginocchio, due candeline, una comunione in bocca e pensiamo di amare Dio così. Sembra facile. Sembra, perché non basta quello. Se quello resta l'unico aspetto dell'amore di Dio, se l'amore di Dio non si trasfonde nello stesso amore verso i fratelli, è una grossa presa in giro. È la più grossa presa in giro che si può fare al Padre Eterno. È l'ipocrisia più viscida, più terribile. Tirarsela da gente di chiesa che mangia ostie tutti i giorni e fregarsene altamente del prossimo che abbiamo intorno. Questo è intollerabile. Quando Gesù vedeva sta roba, il mercimonio della fede, gente che pensava che con due colombe ti guadagni il paradiso e poi te ne potevi battere l'anima degli altri, Gesù prende la frusta e scaccia tutti dal tempio. Voi avete trasformato la casa del Padre mio in un mercato. Come andare al mercato a comprare la lattuga. Ma non è così, è la fede. La fede non è pago 5 messe per i miei morti, vado alla messa la domenica, faccio la novena del Sacro Cuore o della Madonna di Pompei, chissà che cos'altro, e sono a posto. No, quello forse può essere un inizio, ma se poi queste cose non si traducono in vita, lasciano veramente il tempo che trovano, tutte. Chi è il mio prossimo? Ho capito che il problema è sul prossimo. Chi è che devo considerare prossimo? La mia famiglia? Qualche rabbino diceva sì. Devi amare il prossimo, ma il prossimo è la tua famiglia. Quando arrivi all'ultimo dei parenti, chiuso, tutto il resto del mondo fuori. Fuori tiro, fuori portata. Anche se non li guardi allo stesso, anzi è meglio. Così non ti viene neanche qualche scrupolo, magari. Qualche altro rabbino diceva, no, un po' più largo, non solo la famiglia, il clan familiare allargato. Chi è il mio prossimo? Fino a che punto devo amare gli altri? Perché è questo che non mi torna, è questo che non mi piace. Amare Dio mi piace tantissimo, vado in chiesa tutti i giorni, dico rosario, dico le lodi, i vespri, tutte queste cose qua, no? Quello mi va bene, sì, mezz'oretta e via, me la sono cavata. Ma amare gli altri? Ma amare i nemici? Ma amare i non credenti? Quelli di altre fedi, quelli che io penso che siano immorali, che poi Dio, grazie a Dio, la pensa diverso di solito, ma quelli che io penso che siano immorali, ce la faccio ad amarli. Ce la faccio ad amarli come li ama Dio. È dura. quanto devo allargare il mio prossimo. E Gesù ricorre come sempre alla parabola. La parabola. La parabola è bella perché nel contesto della vita di Gesù parla alle persone con immagini che loro conoscono. Gesù parla di pesce ai pescatori, parla di buoi agli allevatori, parla di fiori a chi coltiva. E qui ci parla di viaggiatori. Viaggiatori. Sapete, fare viaggi all'epoca di Gesù era una delle cose più pericolose che si potessero fare. Addirittura la strada che collegava la Galilea alla Giudea, non so se siete mai stati in Terra Santa, ma vale proprio la pena andare, fra la Galilea e la Giudea c'era una strada che passava attraverso la Samaria, la cosiddetta terra di mezzo. Ma quella era una strada talmente infestata dai banditi, dai ladri, che nessuno la faceva, si preferiva risalire lungo il Giordano per evitare spiacevoli incontri. E la mentalità di allora, come di oggi, purtroppo, era quella di cervellini piccoli così. Per cui, siccome in Samaria c'erano tanti furti, allora i samaritani erano tutti delinquenti. Anche oggi abbiamo dei ragionamenti piccini così, Siccome c'è qualche albanese che ruba gli albanesi sono tutti ladri. Oppure gli africani, i rumeni, tutti ladri. Siccome uno o due ruba, sono tutti così. All'epoca si ragionava sugli stessi livelli, così, bovini di ragionamento, no? Per cui i samaritani erano tutti delinquenti, tutti. Erano chiamati i bastardi, quelli della terra di mezzo. Il samaritano non poteva testimoniare in tribunale, non valeva nulla la sua testimonianza. Addirittura, se qualcuno ammazzava un samaritano, non era nemmeno punito dalla legge. Perché era una bestia, come un pastore. Anche i pastori, sapete, erano bestie. Siccome stavano con le bestie, si pensava che fossero animali. Vedete com'era difficile parlare di prossimo in quella mentalità. Ma oggi non è che siamo molto migliorati. Forse siamo un po' peggiorati anche in questo. Vedete? Ebbene, in questa parabola ancora abbiamo lo scandalo. Stamattina ho fatto già un accenno, ma tornerà questa tematica, ci sto lavorando molto sopra. Lo scandalo è veramente l'unico strumento che Gesù sfrutta per convertire le menti e i cuori. Lo scandalo. Gesù non perde occasione per dare scandalo. Scandalo ai credenti, scandalo ai pii fedeli. Scandalo a quelli che pensano di saperla tutta, invece non sanno niente, come me, come noi. È lo scandalo la molla che ci può fare convertire. E anche in questa parabola c'è pieno di scandali. È tutto uno scandalo. È scandaloso, vabbè. Avete sentito bene? Gesù ci mette tre personaggi davanti. I primi due, il sacerdote e il levita, sono esponenti del clero. Chi è? Ce ne siamo un po' qua dentro di membri del clero. Siamo noi, la parte della Chiesa istituzionale, che ci fa una figura terribile in questa parabola, terribile, e purtroppo spesso non solo nella parabola, ma anche nella realtà. Un sacerdote e un levita camminano vicino a un ferito. Siamo nella terra più tragica, dove si è assaliti, dove si viene lasciati mezzi morti. E questo sacerdote, questo levita, uomini di clero, uomini di tempio, passano di lì perché stanno andando a celebrare, certo, a rendere culto. Questo è il lavoro di questi uomini. Sapete che nell'epoca giudaica, il sacerdote non era sacerdote per scelta, era sacerdote per nascita. Nascevi da una certa famiglia che era una famiglia sacerdotale. E quindi il tuo lavoro, la tua occupazione, no, la tua scelta vocazionale, era lavorare nel tempio, rendere sacrifici, celebrare. questi uomini stanno salendo verso Gerusalemme a celebrare, passano vicino a un ferito. E la parabola è sconcertante perché non solo non lo guardano, non si avvicinano, ma passano dall'altra parte. Tirano dritto verso il Tempio per fare i loro doveri liturgici, ma passano dall'altra parte della strada, prendono le distanze. E perché prendono le distanze? Perché non si avvicinano? Perché non lo toccano per vedere se è ancora vivo? Perché non provano a rivolgergli la parola? Perché la loro logica malata, diabolica, che è la stessa logica delle sassaiole di stamattina, è la logica della legge. Nella legge dell'Antico Testamento c'è scritto che il ferito, chi perde sangue in ogni modo. L'esempio che ci veniva fatto stamattina della signora con le mestruazioni, che non veniva messa dentro la Chiesa ortodossa, è lo stesso esempio che abbiamo qui. Chi perde sangue per un motivo o per l'altro, perché è stato bastonato o per ragioni fisiologiche, è impuro secondo il libro del Levitico. Vive in una situazione di impurità e dunque è contagioso, perché l'impurità è contagiosa. Se tu tocchi un impuro, diventi impuro. Se tu rivolgi la parola a un impuro, diventi impuro. Vedete come la legge può diventare demoniaca, satanica nei suoi risultati. La legge religiosa mi dice che non posso avvicinarmi a quel ferito, se no contraggo l'impurità. Se contraggo l'impurità non posso entrare nel Tempio. Se non posso entrare nel Tempio non posso celebrare. E quindi passo dall'altra parte della strada. Il ferito rimane lì. Così fa il sacerdote, così fa il levita. Loro magari credono di farlo per amore di Dio, e questa è la cosa più sconcertante. L'adempimento della legge, secondo alcuni, è un modo per amare Dio, senza però calcolare le conseguenze, senza leggere la legge con lo Spirito Santo, che te la farebbe capire bene. Senza chiederti perché c'è quella prescrizione, che senso ha, che fine ha. La prendo e la applico nei singoli casi della mia vita, compreso il ferito che sta morendo sulla strada. Una scelta ortodossa, forse. Ortodossa nel senso di aderente alla dottrina, all'insegnamento religioso, ma non è la scelta di Dio. Poi c'è il terzo esempio, il samaritano. Guardate, ulteriore scandalo. Gli esempi negativi sono esponenti della Chiesa, della Curia, del Tempio, il sacerdote e il levita. Non fanno il loro dovere, non si fanno prossimi. E chi è l'unico che si fa prossimo? Un samaritano. Ma è incredibile, insomma. L'emblema di tutte le patologie, di tutto il disprezzo, di tutte le immoralità erano i samaritani, e Gesù nella parabola mette come esempio da seguire un samaritano. È come se oggi vi raccontassi una storia e vi dicessi che l'esempio da seguire è un divorziato risposato, oppure è uno omosessuale. È l'esempio, è lui che fa la volontà di Dio. Gesù fa questo. Ci dice che la categoria più disprezzata dalla mentalità semplice, elementare, becera del tempo è lui che fa la scelta di Dio. Quello da cui ci aspettavamo il peggio del peggio diventa l'esempio, il modello da seguire. Badate bene che il sacerdote e il levita passano per quella medesima strada e passano oltre. Per caso stanno passando, hanno tempo, non hanno un viaggio finalizzato subito a qualche cosa, per caso passano. Sì, avranno domani, dopo domani qualche celebrazione, ma hanno tempo e non si fermano. Invece il samaritano era in viaggio. Qui l'espressione greca ci dice che aveva un appuntamento imminente, doveva andare. Andava in modo deciso, non passeggiava per caso così. Il samaritano che è in viaggio gli passa accanto, vedete, non va dall'altra parte del marciapiede, gli passa accanto, lo vede e ne ebbe compassione. Ne ebbe compassione. Sant'Agostino qui traduce: gli si aprono le viscere, gli si spaccano le viscere alla vista di quel ferito. Lutero traduce: urlò di dolore, cioè il dolore di quello diventa il dolore suo, tanto che urla, urla. Vedete, ne ebbe compassione, gli si aprono le viscere, urla di dolore, compassione. Il più lontano da Dio, il più lontano dalla fede, è l'unico che è capace di patire insieme al ferito. Patire insieme al ferito. Che è l'atteggiamento di Dio, sapete? Di fronte a qualunque ferita, di fronte a qualunque malattia. Nonostante le bestemmie che continuiamo a dire tutti i giorni, per cui la volontà di Dio sarebbe il nostro cancro, la nostra malattia, il nostro incidente. Queste sono le vere bestemmie che diciamo. La volontà di Dio non è mai qualcosa che ci fa stare male, mai. Dio non è un demonio. Dio è bellissimo, non è un demonio. Quanto ci fa stare male non è mai volontà di Dio. E quando noi stiamo male, l'atteggiamento che ha Dio è quello della compassione. Questo. Essere lì presente e fare suo il nostro dolore. Gridare di dolore come se fosse il suo, perché è il suo. Questo è l'atteggiamento di Dio. Malgrado tutte le fesserie che raccontiamo in proposito. Compassione. Dio piange mentre l'uomo piange. Dio si ferma e si accosta mentre l'uomo sta male e soffre. Dio si china come davanti all'adultera che stava male nello spirito. Così si china davanti a chi sta male nel corpo, come questo ferito, e diventa medico, amorevole, medico. I padri della Chiesa hanno visto in questa figura il Christus Medicus. Il samaritano sarebbe Cristo, che si piega sulle ferite dell'umanità, sulle ferite degli uomini, si ferma, diventa impuro, perché li tocca, se li carica in spalla. Dio diventa impuro per salvare gli uomini. Gli si fece vicino, vicinanza. Guardate, il versetto 34 dice tutte le caratteristiche della somiglianza a Dio. Noi avremo il volto misericordioso di Dio se realizziamo le caratteristiche che sono contenute nel versetto 34. Gli si fece vicino. Non dobbiamo avere paura di essere vicini agli altri. Non dobbiamo avere paura di sporcarci le mani, di comprometterci nella reputazione, nel portafoglio, comprometterci. Questo è essere simili a Dio. Comprometterci, mettere in problema, mettere in crisi la tua vita per l'altro. Questa è somiglianza. Farsi vicino. Fasciare le ferite. Questa è un'allusione al profeta Isaia, sapete? Quel passaggio bellissimo: lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, fasciare le piaghe, fasciare le ferite. Non dobbiamo essere noi a buttare benzina sulle ferite delle persone. Quando incontriamo qualcuno che è ferito dalla vita, che ha subito un divorzio, che ha avuto un fallimento economico terribile, che le ha combinate di tutti i colori, non dobbiamo buttare benzina sul fuoco. Non dobbiamo girare il coltello nella piaga. Dobbiamo fasciare quelle ferite, cercare di medicarle. Cercare di lenirle, di risolvere il problema, non di accentuarlo. Non di far vedere il negativo che c'è stato e che ancora c'è e che ancora ci sarà in me per primo. Noi dobbiamo portare una parola di speranza, di pace, un balsamo che consola. Versandovi olio e vino. L'olio che ammorbidisce. Il vino che dà carica, euforia, energia. Dobbiamo essere degli energetici, dei ricostituenti. Se no non siamo di Dio. Se avvegliamo gli altri, se li affossiamo, invece che farli risorgere come fa Gesù. Ma che cristiani siamo? Ma possiamo essere papi o vescovi che non siamo cristiani? Non lo siamo. Noi siamo chiamati a provocare la risurrezione di chi sta male. Siamo chiamati a fare cose più grandi di quelle che ha fatto Gesù, come lui ci ha detto. Poi, siamo sempre nel versetto 34. Lo caricò sulla sua cavalcatura. Prendere in mano, reggere sulla spalla. Mettere a disposizione i mezzi che noi abbiamo, a disposizione degli sconosciuti, a disposizione di quelli che stanno sanguinando, che ci imbrattano la macchina. Questo vuol dire caricarseli sulle spalle. Il problema tuo non è solo tuo, è il mio da oggi. È il mio. Questo vuol dire fare comunità cristiana. Non portare pane e vino all'altare. Senza questo. Senza questo non serve a niente. Il vero offertorio, offrire la tua spalla e la tua cavalcatura a chi ne ha bisogno. Così poi celebri quello che fai nella vita. Allora ha senso. Allora è bello, allora non hai bisogno del precetto per andarci. Perché vai lì a vedere il volto di un Dio che si fa mangiare vivo e ti dice fai così come me, fate questo in memoria di me, che non vuol dire bella messa la domenica, ma vuol dire vivi così, fatti pane e vino per gli altri. Lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Farsi carico non solo fisicamente, ma anche nel portafoglio. L'albergo si paga, sapete, no? Questo signore lo porta in una locanda, lo fa accogliere, si prende ancora cura di lui, quindi sta altro tempo con lui, e paga, paga di tasca. La prova del nove. Il Papa qualche giorno fa a Santa Marta l'ha detto. Una fede che non arriva nelle tasche è finta. Finta. Ma io vado a Međugorje tutti i mesi, prego la Madonna dei Modi e dico la coroncina della Divina Misericordia. Bene. Ma se la fede non arriva nelle tasche è finta. 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 Tu devi portarla all'albergo. Fatti carico delle spese, e non solo delle spese dell'immediato. Avete sentito bene? Abbi cura di lui, tira fuori due denari, vedete, mette le mani in tasca. Guardate come insiste il Vangelo su questo. Mette le mani in tasca, tira fuori i soldi. E poi dice all'oste: abbi cura di lui. E quello che ci manca rispetto a questi soldi te lo darò al mio ritorno. Non si finisce mai di prendersi cura della persona. Bisogna tornare e ripagare e riprendersi cura. Esattamente come il Signore si prende cura di noi ogni giorno, per tutta l'eternità. Così siamo chiamati a fare noi nei confronti degli altri. Non a mettere misure, poi se la vedrà. No, no. Ci vuole il ritorno. Il ritorno sui tuoi passi, a vedere come sta e a saldare il conto. Chi di questi tre ti sembra che sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei ladri? Chi ha avuto compassione? Compassione. Allora vedete, cosa vuol dire ama il prossimo tuo come te stesso? Gesù ce l'ho appena spiegato. Venite in qua che ci sono sedie se volete. Gesù ce l'ho appena spiegato. Cosa vuol dire ama il prossimo tuo come te stesso? Abbi compassione. Abbi la capacità di fare tuoi i suoi dolori. Abbi la capacità di metterti in spalla i suoi problemi. Abbi la capacità di investire del tuo tempo, impegno, denaro per i suoi problemi. E quanti feriti incontriamo nella vita? Forse uno. Ma la vita del cristiano è un continuo intercettare feriti di ogni tipo, eh? Feriti nello spirito, feriti nel corpo, feriti nella dignità, la somiglianza, il volto di Dio che traspare, che deve trasparire dal nostro agire, compassionevole, capace di caricarci dei problemi e dei bisogni degli altri, perché sappiamo di avere bisogno degli altri, anche noi, anche noi. Questa è la rivoluzione di Gesù. Il mondo cambia faccia completamente se ragioniamo da questo punto di vista. Non ciascuno pensi a se stesso e vedremo. Aiutati che il ciel t'aiuta. No, ti aiuto che il ciel t'aiuta. Ti aiuto che il ciel ti aiuta. Questo è essere cristiani. Ti con la tasca, con il tempo, con l'accoglienza, col mio sporcarmi le mani, col mio diventare impuro, malgrado le mie cariche istituzionali. E Gesù dice: vai, fai anche tu così, fai anche tu così. È il mandato che c'è per ciascuno di noi, eh? Preti, laici, tutti. Vai, libero, vai lì. Questo vai è una cosa come vola in greco, vola, vola libero, vivi libero. Liberati dal fardello della legge che non ha mai aiutato nessuno. Sacerdote e levita fanno la peggio cosa seguendo la legge. Vivi libero, ma fai questa cosa qui. Fai questa cosa qui anche tu. Abbi compassione. Fai tu il dolore degli altri. È un po' il senso della seconda beatitudine. Ricordate le beatitudini del Vangelo di Matteo? Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Gesù non è mica matto e che dice che bello quando soffri, ah, oh, una meraviglia, una goduria infinita che poi un giorno sarai premiato. Non è così, eh? Beati gli afflitti perché saranno consolati, vuol dire beati quelli che fanno proprio un dolore che non è il loro, ma è di un altro. Quelli sono quelli che hanno capito tutto. saranno consolati, perché per fare quella roba lì ci vuole la forza dello Spirito Santo. E quanto più tu fai tuoi i dolori degli altri e li sgravi di un peso e li aiuti a risolvere, tanto più la consolazione non la ricevi da chissà chi, dalla vita stessa. Vedi il miracolo che si realizza vicino a te. E non vai a cercarlo di là dall'Adriatico, chissà dove, il miracolo. Lo realizzi nella tua vita, con gli altri. Perché i veri miracoli siamo noi, sapete? Ognuno di noi è il miracolo. È talmente miracolo che è non oggetto, ma soggetto della cosa più grande in assoluto, cioè dell'amore di Dio. Siamo talmente un miracolo che l'amore di Dio è come una colonna di fuoco, diceva Basilio Grande, Basilio di Cesarea, un padre orientale, guardando ogni uomo, e lui lo diceva anche di quelli che non credevano, guardando ogni uomo, vedo su di lui come una colonna di fuoco. È il fuoco dello Spirito Santo, dell'amore di Dio, che scende dal cielo su di lui. Lui non lo sa, ma io lo vedo. E noi lo vediamo. Siamo chiamati a questa somiglianza, a farci prossimo, a non chiederci chi è il mio prossimo, ma a portare compassione, spendita di noi, del nostro tempo, per chi ne ha bisogno. Allora saremo volto di Dio. La gente non incontrerà più Gesù che cammina per le strade, come questa mattina abbiamo visto con l'adultera. Ma la gente incontrerà i cristiani. Da questo vi riconosceranno se siete dei miei. Se sapete amarvi gli uni con gli altri, cioè tutto il mondo, tutta la società, come io vi ho amato. L'immagine vera di Dio. Siamo chiamati ad essere noi. Qualche minuto di decompressione, poi ne parliamo.